Buongiorno, grazie per essere venuti. Mi chiamo Davide Osimo. Oggi parlerò di Policy Making 2.0. Trasogno in realtà cosa indica questo titolo? Indica due cose. La prima è che non ci riferiamo alla e-participation o all'e-democracy, ma a un concetto più ampio dell'apertura del processo di definizione delle politiche, attraverso tutto il ciclo delle politiche. Il secondo punto è trasogno in realtà, è che ci basiamo su esempi concreti, su applicazioni concrete, e cerchiamo di imparare il massimo di lezioni possibili. Questa presentazione, vedete il logo là in alto, è un lavoro che stiamo facendo nell'ambito di un progetto europeo che crea una sorta di comunità di prassi europea ma anche globale sul policy making 2.0, fondamentalmente su nuovi strumenti applicativi. Come la tecnologia può facilitare e migliorare la qualità delle politiche pubbliche. Partiamo dalla domanda, dal problema. Userò molte parole inglesi, mi scuserete, ma è la mia lingua di lavoro e a volte mi faccio fatica a trovare l'equivalente italiano. Ci sono tre sfide fondamentali, secondo noi, che la definizione delle politiche deve incontrare. La definizione politica deve essere fatta in tempo utile, quindi non deve arrivare in ritardo, deve piuttosto anticipare o deve intervenire in tempo reale, in tempo per o frenare alcuni fenomeni come la crisi finanziaria o promuoverne altri. In secondo luogo deve essere basato sulle evidenze, cioè deve essere razionale, logico, basato su rapporti di causa-effetto, su un'analisi della migliore evidenza disponibile su un tema particolare. La terza dimensione è la partecipazione, cioè idealmente la definizione politica non deve essere fatta in maniera tecnocratica e chiusa, ma in maniera aperta, collaborativa, consensuale con gli stakeholder, con i cittadini. Perché identifichiamo queste tre sfide? Perché corrispondono a problemi concreti del policy making. Facciamo degli esempi. Evidence based, questa è una citazione di Bush nel 2003, era sicuro che ci fossero armi di distruzione di massa in Iraq. Quindi cosa succede quando le politiche non sono evidence based? Secondo, in tempo utile. Pensiamo a tutte le polemiche che oggi ci sono sulla crisi finanziaria, sull'intervento ritardato nella crisi finanziaria dovuto al fatto che è necessaria una procedura di negoziazione a livello europeo e l'Unione Europea non aveva definito a lato dell'Unione Monetaria una governance comune. E la terza dimensione è la dimensione della partecipazione, caso dell'ACTA, cioè questo accordo internazionale volto alla gestione fondamentalmente del copyright e del trademark, che è stato un grande esempio di insuccesso di una politica chiusa e che cerca di far passare sotto traccia alcune decisioni. C'è stata una grande ribellione sul web e delle organizzazioni dei diritti civili contro questa misura internazionale che si cercava di far approvare nell'ambito del Comitato Agricoltura del Consiglio europeo, il che ha condotto fondamentalmente a un dibattito estremamente ideologizzato. Poi il fatto che questa decisione è stata nascosta, l'effetto è stato un dibattito estremamente ideologizzato che ha bloccato del tutto la negoziazione. Ora, qual è il problema? Il problema è che gli strumenti per conseguire questi tre obiettivi sono tipicamente alternativi, cioè sono a somma zero, cioè uno si deve scegliere un obiettivo piuttosto che l'altro. Se si deve andare intervenire in tempo utile è necessario un rapporto gerarchico forte, una centralizzazione delle decisioni. Se si vuole ragionare in termini di evidenze è necessario coinvolgere un comitato di esperti che faccia uno studio. Se si vuole una soluzione partecipata è necessario procedere con lunghe consultazioni aperte. Cosa vuol dire? Perché dico sono a somma zero? Perché tipicamente le consultazioni aperte sono lente e non sono, o sono, rischiano di diventare ideologizzate, di polarizzate. Gli studi sono tecnocratici, quindi non coinvolgono la cittadinanza, sono tecnici e sono lenti. Le gerarchie non sono basate sull'evidenza, ma sulla supposta intuizione dei decisori e sono chiuse. La nostra idea, l'idea del progetto, ma l'idea della Commissione europea dietro il finanziamento della ricerca tecnologica nell'ambito del policy making, è che esiste qualcosa che sta qui e che la tecnologia può aiutare. Cosa vuol dire policy making? Cosa intendiamo per policy making 2.0? Un sistema di valori e di strumenti. Partiamo dagli strumenti perché sono più concreti e si capiscono meglio. Parliamo di utilizzo dei social network, delle reti sociali, utilizzo di strumenti di opinion mining per capire cosa sta succedendo nelle reti sociali, modellazione e simulazione degli impatti per anticipare il possibile impatto delle politiche, crowdsourcing, quindi coinvolgimento del maggior numero di intelligenze collettive e di azioni collettive per la delivery delle politiche, serious gaming, cioè l'utilizzo di giochi che in qualche modo cercano di educare, di cambiare il comportamento delle persone, big data e sensori, quello che qua in Forum PA viene spesso definito come smart cities, cioè il fatto che attraverso le utilities, attraverso le reti territoriali si ha un presidio del territorio estremamente granulare che permette di capire e di anticipare i fenomeni, open data, e credo che non abbia bisogno di presentazioni visto che è il tema di Forum PA, e visualizzazioni degli open data. Questi strumenti cosa condividono? Non sono una serie di strumenti messi lì per caso, condividono alcuni valori. Allora, io ne definisco quattro. L'apertura ai contributi esterni di default sin dalla fase iniziale, cioè cercare di aprirsi a contributi esterni non in un momento unico, per esempio una consultazione ufficiale sull'agenda digitale italiana, ma in maniera continuativa e possibilmente anticipare il più possibile questo momento di apertura. Di default, quindi, su tutte le azioni, come atto normale. Agire come una piattaforma e facilitare collaborazione. Cosa significa? Significa che il governo non ha la sede dell'intelligenza, delle decisioni e delle azioni, riconoscere che le azioni sono e le intelligenze sono distribuite, e il compito del governo, è un detto tipico del governo 2.0, agire come piattaforma, quindi mettere insieme le persone e facilitare l'azione. Approccio sistemico, quindi l'idea che non lavoriamo con esseri umani idealizzati, i tipici modelli econometrici che sono dietro il problema che abbiamo avuto con la crisi finanziaria, lavorano su una semplificazione del comportamento umano che vede un uomo medio atomico, cioè non collegato agli altri, quindi non influenzato dalle relazioni sociali, diversificato, quindi con un carattere unico e perfettamente razionale, quindi in qualche modo un'astrazione umana che non riconosce la realtà. Il terzo punto, un punto, questo UU, con UU intendo un problema tipico delle politiche, che abbiamo citato Bush, citiamo Donald Rumsfeld, l'unknown unknown. Cioè un conto è lavorare sul known unknown, quello che si sa che non si sa. Il problema è lavorare su quello che non si sa che non si sa. Ciò che non sappiamo di non sapere, l'unknown unknown. E questi strumenti consentono di minimizzare questo unknown unknown. E infine permanent beta policy, il riconoscimento che la realtà complessa evolve estremamente velocemente, non è possibile pianificare tutto ex ante. È necessario anticipare scenari futuri, monitorare in real time e iterare. Tutto questo è molto astratto, lo riconosciamo. Allora, cerchiamo di... qua abbiamo un problema di visualizzazione, ma non è un problema grave, è un problema di colori. Cerchiamo di collocare questi valori astratti nel ciclo tipico delle politiche. Questo è il ciclo delle politiche con cui probabilmente siete che conoscerete, cioè la definizione delle priorità, la programmazione, l'implementazione e il monitoraggio e la valutazione. Questo circo, che è buio, è la notte in cui tutte le vacche sono nere, in realtà aveva scritto i task, ve li posso leggere. Qua dovrebbe essere anche la freccia, no? Sì. L'identificazione dei problemi, la definizione delle priorità, il brainstorming delle soluzioni, la simulazione dell'impatto delle politiche, la redazione di proposte, la rielaborazione delle proposte sulle basi degli input ricevuti, qui c'è il momento decisionale, l'implementazione, quindi il fatto che ci sia una adesione all'implementazione da parte dei cittadini e degli stakeholder, la collaborazione, il cambiamento del comportamento, il monitoraggio dell'esecuzione, la raccolta di feedback e l'analisi dei dati. Insomma, è una definizione di queste attività. E questi sono gli strumenti, come questi strumenti si collocano nell'ambito di questa attività. A cosa serve questa slide? Serve a dire due cose. La prima cosa è che quando parliamo di policy making 2.0 non parliamo del crowdsourcing della decisione, non parliamo del fatto che il governo perde la responsabilità della decisione. Anzi, la decisione rimane del governo. È tutto il ciclo delle politiche che ci interessa, è l'apertura di tutto il resto che ci interessa, è l'apertura all'intelligenza esterna del momento di definizione delle priorità. Qual è il problema? Quali sono le ragioni per cui l'Europa, per esempio, non è competitiva sul web? Quali sono i fattori che fanno sì che Google sia nato negli Stati Uniti? Per fare un esempio su una politica concreta. La definizione delle soluzioni. Cosa possiamo fare per risolvere? Quali sono le politiche più efficaci? Coinvolgere quindi l'intelligenza collettiva nella definizione di queste politiche e così via. Tutto questo ciclo delle politiche e su tutto questo ciclo delle politiche possiamo applicare soluzioni di questo tipo. Ora, nelle prossime slide andiamo a vedere alcuni esempi concreti. Però questo è il quadro. Parliamo della prima fase, agenda setting, quindi la definizione delle priorità. Che cosa dobbiamo, qual è il problema? Questi sono due esempi, uno di un nostro collega che è qui presente, l'ideario di Cagliari, nel momento, Marcello Verona che è qui, nel momento in cui ci sono state le elezioni a Cagliari, subito dopo l'elezione del nuovo sindaco, Marcello ha lanciato un ideario in cui le persone potevano mettere che cosa bisognava fare. E non solo potevano mettere le loro idee, quindi dare i propri consigli al sindaco. Questo è, se vi ricordate appunto, il contesto su Twitter, l'attività verso i nuovi sindaci, tutta questa fermentazione, questa è un'idea, trasformiamo questa fermentazione in proposte concrete. Proposte concrete, quali sono i problemi da affrontare, si propongono e vengono votati. Questo è uno strumento estremamente semplice, estremamente popolare, che è stato adesso realizzato per l'Agenda Digitale Italiana, che si chiama IdeaScale. È un tipo di software che fondamentalmente permette alle persone di sottoporre idee, di votarle. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che è molto semplice e poco costoso e che si autofiltrano le proposte. Cioè, perché un problema fondamentale è come gestire una conversazione con 6.000 persone. Non possiamo leggerci tutte le proposte, o vedremo, ci sono alcuni strumenti per farlo, ma uno degli strumenti è far sì che le persone non solo facciano le proposte, ma selezionino le più importanti. Questo non vuol dire che chi arriva primo, quello che arriva primo, diventa trasformato in azione, ma che ad esempio il governo può decidere le prime 50 azioni più votate avranno una risposta ufficiale, saranno lette da noi e avranno una risposta ufficiale. Quindi non vuol dire fare l'outsourcing della decisione. La decisione rimane con la pubblica amministrazione. Uno strumento un po' più raffinato è Opinion Space negli Stati Uniti, usato da Hillary Clinton per discutere i temi di politica internazionale. Perché è raffinato? Perché questo strumento è estremamente grezzo, nel senso che permette di votare sono d'accordo o meno, mi piace o non mi piace. Quando però ragioniamo di politiche pubbliche, di idee, quello che ci interessa capire non è solo il consenso, ma è anche la qualità dell'idea. Non è solo sono d'accordo, perché se voi fate questo, e noi l'abbiamo applicato in tanti contesti, per esempio sul piano di government, cosa esce come numero uno? Sempre l'open source. Sempre l'adozione dell'open source. E non è perché l'adozione dell'open source sia l'azione più importante, ma è per quella che ha una adesione più diffusa, è quella più facile da capire e a cui aderire. Quindi questo strumento è molto utile come inizio, è estremamente efficace, è estremamente, dal punto di vista di cost benefit, funziona molto bene, ma è anche molto grezzo. Qual è la differenza con Opinion Space? Opinion Space fa delle domande e mappa le risposte sulla base di due variabili, peraltro continuative, in un continuum, non in un mi piace non mi piace, ma in un mi piace molto non mi piace per niente. Ma la secondo asse che voi non vedete è quanto è insightful questa domanda, questa proposta. La prima è sono d'accordo, la seconda è un'idea intelligente. Questo è estremamente efficace non solo per mappare, perché uno può vedere dove si posizionano le altre persone su una determinata idea in questo caso è l'uso della tecnologia nella pubblica amministrazione, ma ci sono stati dibattiti sul nucleare, ad esempio. Ma perché è uno strumento di votazione in cui i voti più alti non sono dati a quelle idee che hanno il maggior punteggio su tutti e due gli assi, sono molto d'accordo ed è veramente intelligente. No, il filtro avviene in un modo che valorizza in particolare più di tutte le idee su cui c'è più differenza, ma soprattutto su cui c'è meno agreement, ma più insightful. Perché è molto più difficile assegnare una valutazione positiva alla qualità di un'idea quando non si è d'accordo. Quindi questo sistema fa emergere le idee su cui c'è molta discussione, nel senso che ci sono molti che sono d'accordo e molti che non lo sono, ma nonostante questo contrasto, c'è un riconoscimento della bontà dell'idea. E qua questa è una distinzione fondamentale che ritornerà in tutti questi strumenti di policy making. L'obiettivo di questi strumenti non è il consenso, ma è l'intelligenza collettiva. Non è ottenere le proposte su cui tutte siano d'accordo, ma è innalzare il livello della discussione e ottenere nuove idee. Infatti la sfida è come raccogliere e selezionare buone idee. Ovviamente questo è uno strumento che praticamente è a costo zero. Questo è un progetto di ricerca dell'Università di Berkeley. Non stiamo comparandolo. Secondo tema, la programmazione. Raccolta, analisi dei commenti. Uno dei momenti chiave della programmazione è la pubblicazione delle proposte e la revisione delle proposte. Il governo americano ha un portale, un altro, non solo di Open Data, ma che si chiama regulations.gov. È un portale dove si raccolgono i commenti a tutte le proposte di regolazione. Il problema è, va bene, questa è un'idea molto bella ed è bellissimo che tutte le proposte di regolazione, ad esempio qua ce n'è una su come estrarre il petrolio nei campi indiani, nelle riserve indiane. Quindi una proposta che, voi capirete, è abbastanza controversa. Aperte per commento pubblico, ci sono centinaia di proposte aperte per commento pubblico. Il problema è che su alcune di queste proposte si raccolgono 100.000 commenti. Intervengono allora alcuni strumenti di opinion mining, ne pongo uno che conosciamo bene perché è il risultato di un progetto di ricerca, anche questo americano, che consentono di ridurre i tempi di analisi di 100.000 commenti. Software di opinion mining ce ne sono tanti. Ci sono anche dei casi italiani, credo che l'Università Statale, soprattutto sull'analisi delle opinion politiche, sia molto attiva, però questo è uno strumento che è finalizzato in particolare ai commenti tecnici, tecnocratici, quindi su strumenti, su temi estremamente specifici. E consente fondamentalmente di eliminare tutte le duplicazioni, riconoscere le similarità, individuare i commenti più controversi. Ed è usato dal governo americano per questo. Terzo momento del ciclo delle politiche è l'implementazione. Quindi passare dal piano all'azione. Qua offriamo due esempi che sono volti essenzialmente a stimolare la comprensione e il buy-in da parte dei cittadini del piano e degli obiettivi politici. Il primo è un gioco che permette essenzialmente di simulare le proprie scelte ambientali. Ce ne sono tanti così, e di vedere le conseguenze a lungo termine delle proprie scelte. Si chiama The Climate Challenge ed è un'animazione che consente di vedere qual è l'impatto nel lungo termine delle proprie scelte sul consumo energetico. Ce ne sono tantissime di applicazioni di questo tipo, sono volte essenzialmente a far capire, a rivelare un aspetto nascosto. L'aspetto nascosto sono l'aspetto nascosto nel tempo, quindi l'impatto a lungo termine e l'impatto sistemico, cioè l'impatto combinato di tutte le scelte, non solo mia, ma di coloro che stanno intorno. E proprio sulle reti sociali lavorano invece un'altra area di applicazione che adesso è veramente sta esplodendo, cosiddetti persuasive technologies. Queste sono tecnologie che attraverso meccanismi di gioco e di reti sociali, si vede niente, qua, mi spiace. Comunque questa è una per stimolare l'attività fisica. mi dovrete credere, comunque le slide sono disponibili su SlideShare. Essenzialmente è un'applicazione per l'iPhone che ti stimola e fa l'archiviazione dei tuoi comportamenti, dell'attività fisica che tu fai e ti confronta con quello che fanno i tuoi amici. Quindi in questo induce un comportamento virtuoso sulla base del feedback istantaneo, ma anche sulla base della rete sociale. Ce ne sono tantissime di applicazioni per questo video. Solo per darvi un'idea, il 9% degli adulti americani ha un'applicazione sullo smartphone legata alla salute, una health app. Perché è importante entrambi? Perché cercano di cambiare il comportamento delle persone, in questo caso rivelando un altro aspetto nascosto. La tecnologia serve a rivelare un aspetto nascosto che è il proprio comportamento e il comportamento dei propri amici, della propria rete sociale. Sempre sull'implementazione, uno strumento estremamente popolare negli Stati Uniti. Ieri avete avuto qui il keynote di Simon Schneider, spero che siate riusciti a vederlo, e se non siete riusciti a vederlo mi invito caldamente a vederlo online. Simon Schneider è il CEO di Innocentive Europa, queste piattaforme di azione distribuita in cui fondamentalmente si invitano i cittadini o chiunque, esperti, sviluppatori individuali, a rispondere a determinati challenge, determinate sfide che la pubblica amministrazione ha. Possono essere sfide legate ai soliti apps contest, o in questo caso a un video contest, possono essere cose molto più importanti. Ci sono challenge di $1 milione per risolvere il problema delle lesioni spinali. Credo che proprio Simon Schneider lo stia gestendo uno per una fondazione americana. La cosa interessante è che piattaforme di questo tipo stanno esplodendo, cioè c'è un'offerta oggi enorme su tutti questi strumenti che vi ho fatto vedere, non solo dello strumento, ma dell'infrastruttura, dei tool abilitanti alla realizzazione di questi strumenti. IdeaScale è un software as a service, Challenge.gov è, come Challenge.gov ci sono tantissime piattaforme online per gestire competizioni, cioè sta scalando. L'ultima parte, la parte di valutazione delle politiche pubbliche, un classico esempio, Open Data, credo che abbiate avuto qualche giorno fa la presentazione degli Open Data sui fondi strutturali, questo è l'Open Data sui fondi della politica agricola comune, attraverso in questo caso una visualizzazione estremamente banale, una georeferenziazione, subito si vede che in Svezia i fondi della politica agricola comune arrivano in città, Stoccolma, credo. Cioè i beneficiari della politica comune in Svezia sono i grandi possidenti territoriali che vivono nelle città, esattamente come in Inghilterra il beneficiario numero uno della politica agricola comune è la famiglia reale. Ora, insomma, questo era quello che è disponibile oggi. Noi lavoriamo nell'ambito di Crossover sulla roadmap per il futuro, queste sono alcune delle sfide che di cui ci stiamo preoccupando, dal fatto di rendere il software più economicamente accessibile, cioè software di opinion mining come Discover Text può arrivare a costare €2.000 all'anno. Quindi c'è un lavoro mentre il software che è disponibile gratuitamente, tipo il sentiment mining di Twitter, fa un lavoro estremamente grezzo, estremamente. Cioè ci sono software di opinion mining, di sentiment analysis gratuiti, ma che sono assolutamente inefficaci e servono più che altro a cercare di capire come funziona. Lavorare sull'usabilità, perché molti, soprattutto nell'ambito della modellazione e della simulazione, siamo ancora la barriera all'entrata è estremamente alta, servono capacità tecniche estremamente elevate, così come sulla social network analysis, come Alberto sa. Come identificare le buone idee? Quindi il problema non siamo ancora arrivati a una soluzione efficace per selezionare, per identificare la qualità delle idee. Servono una combinazione di crowdsourcing, analisi di social network, focalizzarsi per esempio non sulle più votate ma sulle più discusse. Tutta una combinazione di tool, di strumenti e di design che non è ancora assolutamente risolta. Come identificare gli opinion leader e gli influencer, combinare data mining e privacy, porre in relazione interazione offline e online, migliorare la robustezza e la trasparenza dei modelli e poi infine condividere le lezioni apprese da pratica. Queste sono alcune delle sfide che noi andiamo a trattare, ma che probabilmente non sono prioritarie. Vorrei chiudere su alcune lezioni apprese. La prima lezione è come non stiamo parlando di democrazia diretta, non stiamo parlando di decisione, allo stesso tempo non stiamo parlando di partecipazione rappresentativa. Non ci interessa la partecipazione, o perlomeno non trattiamo questi strumenti come se fossero rappresentativi, perché il nostro obiettivo principale non è il consenso, ma è l'insight, vuole le buone idee. E per questo accettiamo una gerarchia, però una gerarchia aperta, una gerarchia emergente dalla pratica. Alcuni sono più interessati e più proattivi, producono. Di più sono disposti a commentare, a votare, ancora di più leggono, ma leggendo e commentando producono attention, dati passivi, cioè possiamo vedere quali sono, anche se uno non dice nulla, per il semplice fatto di leggere, diventa una fonte per capire quali sono i temi caldi. Voi sapete che Repubblica adesso ha un pulsantino hot su Facebook, quelli più cliccati su Facebook, e queste non sono persone che commentano, sono persone che leggono, che guardano. Ma anche questo è Alberto Ortiz de Zarate, che ha fatto un keynote, Chiara, qualche giorno fa, giusto? Alberto Ortiz, ieri parla una metafora molto bella su questo, dice che l'utente del web 2.0 è come il maiale, nel senso che si usa tutto. Lezione apprese, questa è una cosa, anche qui con alcuni di voi lavoriamo concretamente su progetti di partecipazione. Io ho individuato una scala anche temporale negli obiettivi delle cose che facciamo. Quando si realizzano strumenti di questo tipo, il primo obiettivo è fare cose che funzionano e che siano usabili per l'utente, cioè che non ci siano problemi tecnici. E già questo non è poco. Arrivare a definire una cosa che funziona, ma non solo che funziona, ma che funziona a un livello vagamente comparabile a Facebook, perché alla fine l'utente è abituato a quello. Generare partecipazione, quindi una volta che funziona, lavorare sulla quantità, che venga gente. Una volta che la quantità c'è, cosa ci arriva? Dopo la quantità arriva lo spam, perché quando una cosa comincia a diventare a attirare attenzione, arriva lo spam. Una volta che evitiamo lo spam, lo controlliamo, abbiamo il problema di, va bene, abbiamo partecipazione, evitiamo il porno, però vogliamo delle idee buone. Allora raccogliere contenuti di qualità. Ma e io avevo finito lì all'inizio, perché ho detto, in questo, quando avevo fatto uno dei progetti di partecipazione, mi ero arrivato al quarto livello, ho detto, beh, una volta che ho dei contenuti di qualità, e invece no. Lì comincia il difficile. In primo luogo bisogna leggerli e trattarli, e quando sono tanti è un problema. Poi bisogna agire sulla base degli input. Bisogna inserirli nel flusso delle politiche, e non è banale, perché tuttora il 90% delle iniziative di partecipazione, di apertura delle politiche, sono di facciata, forse più del 90%. E l'ultimo punto fondamentale, fondamentale perché è l'unico punto che consente di continuare a fare progetti e di non fare terra bruciata, perché basta, se noi arriviamo, facciamo tutto, addirittura usiamo i contenuti, ma non diamo feedback ai partecipanti, i partecipanti non tornano. E non è che abbiamo sprecato, non so, i 50.000 euro del fare il nostro progetto. Abbiamo creato danni a tutti coloro che lo faranno in futuro. Quindi l'ultimo punto è dare feedback su quello che si è fatto, essere accountable, scrivere blog, può scrivere report dicendo abbiamo queste idee sono state lette, abbiamo scelto queste idee sulla base di questi criteri, li abbiamo sottoposti e questa è la nostra risposta. E questa in realtà più che una scala è una checklist pratica che emerge dalla pratica. Questa è una slide che metto sempre, voi l'avete già vista centinaia di volte, alcuni di voi, però piace, quindi la rimetto ancora, perché è un messaggio fondamentale. Cioè, tutti gli strumenti di partecipazione sono focalizzati, e anche, ve lo dirà Tom Steinberg questo pomeriggio, sono troppo incentrati, cioè chi fa strumenti, iniziative di democrazia e partecipazione molto spesso pensa all'utente, si proietta se stesso come utente ideale, e se nessuno partecipa è perché la gente non è interessata ed è colpa della gente che non si interessa alla politica. Mentre invece no, la forza di questi strumenti è che riesce a stimolare la partecipazione anche di coloro che non sono la cosiddetta casual participation. Cioè quello che ha fatto la Nintendo Wii per i giochi, la Wii della Nintendo, ha aperto il mondo dei giochi anche ai non fanatici. Quello che ha fatto l'iPad per i computer, il casual computing, questi strumenti lo stanno facendo per la partecipazione. La dimensione del gioco è fondamentale, il fun, il design accattivante, l'humor, il sense of humor. Chiudo con alcune lezioni apprese, credo che sia l'ultima, no, è la penultima. Quindi, prima cosa, è una cosa di lungo termine, cioè arrivare a, per ottenere per ottenere, diciamo, un input utile da questi strumenti costa tempo e costa ed è un processo iterativo, per cui la prima volta funziona così, però se si fanno tutti i processi si crea fiducia e la seconda volta funzionerà meglio, ma non aspettiamoci che lanciamo un progetto di partecipazione, funziona, e se non funziona lo chiudiamo, perché è quello che succede tipicamente. Acquisire competenze interne è fondamentale, cioè non si può fare l'outsourcing del policy making 2.0. Perché? Perché non esiste un modello, bisogna continuamente aggiustare, bisogna continuamente fare ridisegnare. Acquisire competenze interne significa anche quindi un cambio nei processi di recruitment della pubblica amministrazione. Chiedere aiuto alla comunità open source, sono molto disponibili a dare feedback, quindi è una fonte fondamentale di conoscenza. Usare strumenti già disponibili, partire con cose già pronte, tutti noi cerchiamo di migliorare quello che c'è, e però per partire ci sono un sacco di strumenti già pronti, non reinventate niente, usate quello che c'è. Con alcune cautele, la cautela principale è sulla proprietà dei dati, cioè usare strumenti terzi as a service non necessariamente significa dare i dati alla terza, cioè se si fa su LinkedIn sono dati di LinkedIn, se si fa su Ning sono al 90% dati di Ning. Ma non è che è necessario andare su Drupal per avere la proprietà dei dati, ci sono strumenti intermedi, io credo che avevamo visto per esempio Elg as a service, Elg è una piattaforma open source però che viene fornita anche as a service in cui si rimane proprietario dei dati. Non adottare, non stiamo parlando di bottom up totale, mai come nell'apertura è necessaria leadership, è necessario design, è necessario guidare, è necessario strutturare. Perché l'apertura e il bottom-up funzioni c'è bisogno di un presidio continuo nel tempo, hands-on e di leadership e di fare delle scelte. Permanent beta, non pensate quando dovete assegnare il budget di un progetto, esattamente come il budget tecnologico deve essere la minoranza, deve essere non più del 20%, allo stesso tempo non pensate che l'80% del lavoro sia prima della release. L'abbiamo imparato, no? Più di tutto sperimentare, vabbè, giochiamo, questi strumenti sono, in molti casi sono gratis, cominciamo a giocare. Prima di chiudere e prima di lasciare spazio alle domande, io do la priorità alle domande che sono arrivate online. Ci sono 7 persone che hanno fatto lo sforzo di mettere le domande online, quindi di votarle. La valutazione efficace delle politiche pubbliche attraverso l'uso dei siti, in particolare social media open data. Come si possono usare social media open data per la valutazione efficacia? Io credo ci sono due modi. L'open data, non c'è dubbio, ne abbiamo parlato, è fondamentale per fondamentalmente non solo per valutare l'efficacia sulla base dei dati, ma anche per creare gli incentivi alle buone politiche attraverso il monitoraggio e la trasparenza. Sui social media io non sono particolarmente favorevole, non lo consiglio per quanto mi riguarda, l'uso dei social media per monitorare l'impatto delle politiche, perché è estremamente difficile, social media sono un subset e vanno trattati come tali. Si possono usare in due contesti, il primo per quando ci sono campagne di informazione, ovviamente se fanno campagne di informazione sulla prevenzione del cancro e sui social media si vede che c'è un cambio nella discussione sul cancro, questo è un impatto. E il secondo luogo, sui trend, sui dati di trend, lavorare sui dati di trend, ma ne parlerò dopo, cioè l'universo di social media non è rappresentativo, ma si possono usare dati di trend e vedere come cambia lo stesso universo nel tempo. La differenza con i sondaggi è essenzialmente l'apertura, cioè i sondaggi sono input che dai cittadini arrivano alla pubblica amministrazione, ma i cittadini non vedono cosa gli altri cittadini dicono. Strumenti, il vantaggio di uno strumento come Idea Scale, cioè quello, l'ideario di Cagliari che abbiamo visto, è che tutti vedono cosa gli altri propongono e quindi si creano dinamiche di trasparenza, ma anche dinamiche di stimolo e infine dinamiche di collaborazione, perché si creano reti, si agisce come una piattaforma. Esiste un rischio di rappresentatività? Non c'è rappresentatività, no, dimentichiamocelo, cioè non c'è, ma il problema non è vedere, non bisogna confrontare l'open policy making con le votazioni, bisogna confrontarle con le lobbying, cioè il policy making 2.0 è meglio dell'attività lobbistica, è più aperta, ma non per questo rappresentativa e sostituisce le elezioni. Le elezioni sono l'unico strumento, e anche quello appunto con tutti i limiti che sappiamo. Distanza fra gente comune e questi strumenti, il tema è design accattivante, lo dirà Tom Steinberg dopo, lavorare su bisogni concreti e non sulla politica alta, cominciare dal Fix My Street, e gioco, dinamiche di gioco e reti sociali, quindi lavorare sui contatti personali. Incentivi ai decisori, essenzialmente l'obiettivo di questo progetto che noi abbiamo è che non siano necessari incentivi, ma è dimostrare l'utilità pratica, quindi quelle tre bolle che avete visto all'inizio. Cioè questi strumenti, non è che vogliamo cercare gli incentivi perché i decisori utilizzano questi strumenti, gli strumenti sono strumenti e vengono adottati nel momento in cui rispondono ai bisogni, quindi a quelle tre bolle, poi le tre bolle è una semplificazione che abbiamo visto. Basta, direi che ho chiuso e siamo pronti per le domande. Ah sì, no, non ho chiuso. Questi sono i riferimenti. In particolare vi invito a continuare la conversazione su questo gruppo di LinkedIn che sta funzionando molto bene, a persone interessanti. È un gruppo chiuso, ma vi prometto che se chiedete l'adesione vi accettiamo. È solo chiuso per evitare, per assicurarci un minimo di qualità della discussione. Grazie.
Grazie, Dev.